Vangelo di San Giovanni, capitolo 17, con commento di Padre Lino Pedrò.
Così parlò Gesù. Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te.
Commento. Tra i due lunghi discorsi dell'addio e il racconto della passione, Giovanni inserisce una solenne preghiera di Gesù al Padre. Questa preghiera è stata chiamata sacerdotale perché presenta Gesù come il sommo sacerdote che intercede per i suoi fratelli. Ciò nonostante, la preghiera di Gesù è segnata profondamente dallo scoccare della sua ora. La glorificazione del Figlio, la protezione paterna dei discepoli e l'unità dei credenti. Il genere letterario di questa preghiera rientra negli schemi dei testamenti o discorsi di addio dei patriarchi. In questo capitolo Gesù esprime le sue ultime volontà in forma di preghiera al Padre. L'uso del verbo voglio conferma il valore di testamento spirituale di questo capitolo. La sublime preghiera del capitolo 17 chiude il Vangelo di Giovanni prima del racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Per il suo carattere poetico forma una grande inclusione con il prologo. Il Cristo prega il Padre elevando gli occhi al cielo come aveva fatto prima di resuscitare Lazzaro. Rileggere il capitolo di Giovanni 11 verso 41. Il cielo, nel linguaggio degli antichi, è considerato il luogo della dimora di Dio. Gesù chiede al Padre di glorificare il Figlio suo perché l'ora è giunta, ossia è già iniziata la parte finale della sua vita, nella quale egli è glorificato con la sua passione, morte e risurrezione. In questo testo si afferma che è il Padre l'autore di questa glorificazione, e che la glorificazione del Figlio è contemporaneamente la glorificazione del Padre. Gesù glorifica il Padre compiendo l'opera di rivelazione e di salvezza affidatagli dal Padre. Ha ricevuto la missione di donare la vita eterna a tutti gli uomini che vorranno diventare suoi discepoli. Nel verso 3 è proclamato in che cosa consista la vita eterna. Nel conoscere l'unico vero Dio e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo. Questa conoscenza deve essere intesa in senso biblico come sinonimo di comunione vitale, intima, profonda. La vita eterna consiste nella comunione con il Padre e con il Figlio suo. Gesù, alla fine della sua missione rivelatrice, proclama di aver glorificato il Padre sulla terra, portando a termine, in modo perfetto, l'opera affidatagli da Dio. Quest'opera di rivelazione e di salvezza raggiunge il compimento pieno e perfetto sulla croce. Qui l'amore di Gesù per i suoi amici raggiunge la perfezione. Il Verbo di Dio, prima dell'incarnazione, possedeva la gloria divina, frutto dell'amore eterno del Padre. Assumendo la natura umana nella sua fragilità e debolezza, il Figlio di Dio occultò la sua gloria divina e la manifestò a sprazzi durante la sua vita terrena. La gloria divina sarà comunicata alla natura umana del Figlio di Dio in tutto il suo splendore, con la sua esaltazione sulla croce e con la sua resurrezione e ascensione al cielo. Dal verso 6 in avanti Gesù parla degli uomini che il Padre gli ha dato dal mondo. I discepoli sono uno dei doni più preziosi concessi da Dio a suo Figlio. Essi sono proprietà del Padre, ma sono stati dati a Gesù. A questi amici il Cristo ha rivelato il nome del Padre e continuerà a manifestarlo affinché il suo amore sia in essi. Il Figlio è la manifestazione dell'amore di Dio per l'umanità. Il nome del Padre indica la persona di Dio in quanto Padre, che è la fonte della vita divina del Figlio. Dinanzi alla manifestazione di Dio come Padre, i discepoli hanno reagito custodendo la sua parola, cioè credendo in modo concreto e dimostrando di amare seriamente il Padre. Gesù ha ricevuto tutto in dono dal Padre e ha donato tutto ai discepoli. La fede dei discepoli ha per oggetto anche l'origine divina di Gesù mandato dal Padre. Essi hanno creduto che egli è uscito dal Padre ed è stato inviato da lui. Gesù precisa che la sua preghiera è per i credenti e non per il mondo tenebroso, perché esso si esclude da solo dalla vita e dalla salvezza, rifiutando volontariamente la rivelazione del Figlio di Dio. Gesù non prega per il mondo, inteso come la personificazione delle potenze occulte del male che lottano contro il Padre e contro il suo inviato. Egli prega invece per i suoi, perché li ama di un amore fortissimo e concreto. Li affida al Padre affinché li custodisca nel suo nome, perché sono sua proprietà. Il Padre e il Figlio hanno tutto in comune. Come il Padre è glorificato nel Figlio, così il Figlio è glorificato nei discepoli, attraverso la loro testimonianza, resa possibile dall'azione dello Spirito Santo nel loro cuore. In questo modo Gesù sarà glorificato dallo Spirito della verità. Gesù rivolge la sua preghiera al Padre a favore degli amici che rimangono nel mondo, mentre egli torna al Padre. L'espressione Padre Santo è esclusiva di questa preghiera sacerdotale e indica la trascendenza increata di Dio, la sua essenza, la sua maestà rivelata nella gloria. Il nome santo del Padre è come un tempio, come un luogo nel quale Gesù domanda che i credenti siano custoditi. Con tale protezione Dio si manifesta come Padre e si fa conoscere come il Santo, il Dio trascendente e onnipotente.
Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché sono una sola cosa, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io Ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.
Commento. Nei versi 11-12 di questo brano, Gesù afferma per due volte che il Padre gli ha donato il suo nome. Ciò significa che donando il suo nome al figlio, il padre si fa conoscere da lui come padre e nello stesso tempo si dona a lui in un amore eterno. La prima conseguenza benefica della protezione del padre verso i credenti è la loro unione profonda, fondata e modellata sull'unità del padre e del figlio. Questa tematica dell'unità è toccata di sfuggita in questo passo. Essa sarà uno degli argomenti più importanti del brano che seguirà. Gesù, con le sue cure di buon pastore, ha impedito la perdizione dei suoi amici, anzi ha operato per la loro salvezza e ha donato loro la vita in abbondanza. Il Cristo però riconosce che in tale opera di salvezza si è verificata un'eccezione per il figlio della perdizione, Giuda. L'Evangelista ha già descritto il suo tradimento, l'invasamento diabolico e l'ingresso nel regno di Satana. Per Giovanni il traditore è un diavolo. Confrontare Giovanni capitolo 6 verso 70. Quindi è votato alla rovina. Il tradimento di Giuda però non appare senza significato nel piano della salvezza. Egli doveva compiere la scrittura. Probabilmente si allude al Salmo 41 verso 10. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Gesù prega il Padre per gli amici che sta per lasciare nel mondo e aggiunge che lo scopo della sua preghiera è favorire la gioia piena dei discepoli. Per essi il sapersi affidati al nome paterno di Dio, alle mani forti e amorose del Padre, deve essere fonte di gioia perfetta e di pace profonda. Gesù ha custodito gli amici nel nome del Padre, donando loro la sua parola, cioè donando loro la rivelazione totale e definitiva di Dio. I discepoli quindi sono stati illuminati dalla parola di Gesù. Per questa ragione il mondo tenebroso li ha odiati. I credenti non fanno più parte del mondo e per questo motivo il mondo li odia. Nonostante l'odio delle tenebre contro i credenti, Gesù non chiede al Padre di toglierli dal mondo, ma lo prega di custodirli dal maligno. Dio custodirà i discepoli nel suo nome santo, preservandoli dall'influsso del demonio e del male, cioè santificandoli nella verità. La santità dei cristiani, invocata da Gesù nei versi 17 e 19, deve essere intesa come fedeltà piena al patto d'amore sancito nel sangue di Cristo, vivendo da autentici figli di Dio, da proprietà esclusiva del Padre. La santità piena e perfetta è posseduta dall'unico uomo senza peccato, santificato dal Padre e inviato nel mondo. Egli è il Santo di Dio, è l'unica persona che appartiene totalmente a Dio. Il Padre opera la santificazione dei credenti nella sua parola e per mezzo della sua parola. La verità, che è la rivelazione totale e definitiva del nome della persona del Padre, costituisce l'ambiente vitale nel quale i cristiani devono essere santificati. Questa parola, questa verità, è il Cristo. Il Padre santifica i credenti per mezzo del Figlio, parola di Dio. La santificazione è quindi la vita di comunione filiale con Dio per mezzo di Cristo. Essere santificati nella verità significa essere custoditi nella vita filiale, nella comunione con il Padre, per mezzo della nostra comunione con il Figlio che è unito al Padre. Una delle conseguenze più immediate della santificazione dei discepoli è la loro abilitazione alla missione. Come il Figlio è stato santificato e inviato nel mondo, così i credenti possono essere inviati nel mondo da Gesù, perché il Padre li santifica nella verità. Gesù santifica se stesso nella verità, come i discepoli, cioè rivelando il nome del Padre, adempiendo la sua missione di inviato di Dio. Gesù si santifica per i suoi discepoli, per salvarli. La santificazione salvifica di Gesù a favore dei credenti è orientata verso l'offerta della sua vita sul Calvario. La rivelazione dell'amore paterno di Dio attraverso il dono del Figlio all'umanità opera la salvezza e la santificazione dei credenti, i quali potranno vivere in comunione piena con il Padre, lasciandosi guidare in tutto dalla sua volontà, partecipando così alla santità di Cristo, causa, fondamento e modello di quella dei discepoli.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro.
Commento. A questo punto del capitolo 17 la preghiera di Gesù si allarga fino ad abbracciare tutti i discepoli che in futuro crederanno in lui per la parola dei suoi primi discepoli. Per essi chiede al Padre il dono dell'unità più profonda, modellata e fondata sulla comunione di vita tra il Padre e il Figlio. Il come indica il modello e il fondamento dell'unità dei credenti. I cristiani devono ispirarsi all'ideale realizzato dalle persone della Trinità. Nella loro vita di comunione devono tendere a questa unità perfetta. Una vita di unione e d'amore così profonda nella comunità cristiana riveste un valore fortissimo per suscitare la fede, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù ha donato ai discepoli la gloria ricevuta dal Padre, ossia ha reso i credenti partecipi della sua divinità. Questa gloria divina rifulge in modo unico nel Figlio. Per questo Gesù domanda al Padre di farla contemplare ai credenti. Il dono della gloria di essere figli di Dio è stato concesso ai discepoli in vista dell'unità, affinché siano una cosa sola come noi siamo una cosa sola. I cristiani, consapevoli di essere figli dello stesso Padre e di formare la famiglia di Dio, devono vivere uniti, in perfetta comunione di mente e di cuore, a somiglianza del Padre e del Figlio, anzi sono inseriti nella vita della Trinità, perché il Padre è nel Figlio e il Figlio è nei discepoli. Quindi, rimanendo vitalmente uniti a Cristo, i credenti vivono in comunione perfetta con Dio e così si realizza la perfezione dell'unità. Tale unità dei cristiani avrà un effetto di salvezza per l'umanità. Susciterà la fede nella missione divina di Gesù e il riconoscimento dell'amore del Padre per i discepoli. Il Padre ama i credenti come ama Gesù e li ama in Lui. Nel verso 24 Gesù esprime la sua estrema volontà. Padre, voglio. Gesù chiede che i suoi discepoli partecipino alla sua gloria in paradiso. Al malfattore crocifisso con lui Gesù assicura: oggi sarai con me in paradiso. Confrontare Luca capitolo 23 verso 43. Il passo finale di questa preghiera si apre con l'invocazione Padre giusto. Essa è una variazione di Padre Santo. Ambedue le invocazioni esprimono la trascendenza e la natura di Dio. Nel Salmo 145, verso 17, gli aggettivi giusto e santo, riferiti al Signore, sono sinonimi. Nelle ultime invocazioni di questa preghiera, Gesù ricorda al Padre che egli e i suoi discepoli hanno riconosciuto la sua santità, ossia la sua trascendenza divina. Il mondo tenebroso, invece, non ha voluto conoscere Dio, perché ha rifiutato la luce di Cristo, e quindi non può giungere a Dio, perché nessuno va al Padre se non per mezzo del Figlio. L'uomo Gesù ha riconosciuto il Padre per esperienza diretta e in maniera vitale. I suoi discepoli si sono inseriti in questa corrente di luce aprendosi alla fede dell'inviato di Dio. Nelle battute finali Gesù riprende la tematica della rivelazione del nome del Padre ai suoi amici. La manifestazione passata della rivelazione «Ho manifestato loro il tuo nome» ricorda il ministero pubblico di Gesù fino allo scoccare dell'ora presente. La manifestazione futura «Io manifesterò» riguarda gli avvenimenti finali della vita terrena di Cristo, ossia la sua glorificazione con la passione, morte, risurrezione e ascensione. L'ora di Gesù costituisce la manifestazione piena e definitiva del nome del Padre, della manifestazione del suo amore, del dono dell'amore di Dio ai discepoli. L'amore del Padre per i credenti è concesso in occasione dell'esaltazione suprema del Figlio.